Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Susanna Nicchiarelli, regista della serie TV Fuochi d'Artificio, in onda su Rai 1 il 15, 22 e 25 aprile 2025, ben trovata.
Ciao Federico.
Ce ne parli?
Fuochi d'Artificio è una serie in 6 puntate che è tratta da un romanzo molto bello di Andrea Bouchard, che racconta di 4 ragazzini 12-13 anni che con un escamotage riescono ad aiutare i partigiani e diventano a loro volta partigiani, portano messaggi, informazioni, fingendosi un partigiano più adulto, cioè loro imparano, riescono a decifrare il codice con cui comunicano i partigiani tra di loro e si inseriscono in queste comunicazioni dicendo di essere Sandokan, un partigiano adulto, ma loro in realtà sono dei ragazzini. È una specie di Goonies nella resistenza, cioè l'avventura, le storie d'amore eccetera, ma c'è anche una riflessione molto più profonda sui valori della resistenza. Noi pensavamo molto a Stand By Me, a questi film qui dove tu hai sì i ragazzini come protagonisti, ma poi in realtà i valori importanti e universali vengono fuori forse ancora di più in maniera anche più diretta, che poi ci si misura con il senso della parola libertà, che cosa significa combattere per la libertà, perché, fino a che punto ha senso usare la violenza, eccetera.
Come era partita l'operazione?
Sono andata molto distinto, proprio da madre, ecco, devo dire questa cosa, perché leggendo il romanzo ai miei figli, ho pianto, abbiamo riso, eccetera, ed ho pensato qualcosa di equivalente filmico, cioè per immagini non esiste, cioè noi non abbiamo un racconto popolare della resistenza, non c'è una cosa audiovisiva di fronte alla quale si possono sedere le famiglie e condividere anche la drammaticità degli eventi, perché insomma la serie poi andando avanti diventa anche molto drammatica, non è che è una favola, però è un qualcosa che può mettere insieme diverse generazioni e che per vari motivi, anche per come è strutturata la trama, può costituire un racconto popolare, largo.
Com'è stata la lavorazione?
Molto bella, perché eravamo tutti, ragazzini compresi, molto motivati da quello che stavamo facendo. Ci divertivamo, perché naturalmente fai una cosa sulla guerra. Noi nazisti abbiamo pensato ai predatori dell'arca perduta, a raccontarli, no, in maniera anche un po' esagerata, caricaturale. Abbiamo cercato di dare un colore a tutto quello che facevamo, quasi, non dico fantastico, ma riferendoci a tutto quell'immaginario della Seconda Guerra Mondiale. Quindi è stato anche interessante e divertente, per non parlare degli aspetti più avventurosi, delle scene di guerra, che ovviamente sono stati divertenti da costruire, però c'era sempre anche molto per tutti, tutta la troupe e anche le popolazioni, poi noi abbiamo girato in Val di Susa, quindi la gente insomma che partecipava, che ci ospitava, un senso molto forte dell'importanza di quello che stavamo facendo, perché appunto stavamo da una parte riattualizzando una memoria, tra l'altro noi abbiamo fatto questa serie per Rai 1, quindi sarà, io spero, qualcosa che avrà una visibilità molto forte, e al tempo stesso stavamo celebrando il valore anche simbolico di quei racconti, quindi la libertà, la giustizia, l'ingiustizia, il racconto di un'Italia sfinita dal regime, dalla guerra, che invece si conquista la libertà, la solidarietà tra la popolazione e i combattenti, altro elemento fondamentale della resistenza. In fondo i ragazzini, i miei protagonisti, sono parte di quella popolazione che aiutava i partigiani, perché anche questo fa parte del racconto ed è un elemento fondamentale del racconto della resistenza.
Di quelle pagine cos'è che ti ha più impressionato e ti è più rimasto dentro?
In particolare c'è una scena della serie, della quinta puntata, che a me mi rimane, insomma, ed è quando Marta sta salutando il fratello partigiano, perché lei c'ha un fratello grande, 25enne, che sta ritornando in montagna, e lei gli dice: ma quando sarà finita la guerra? non ci saranno più fucili, vero? Che è vero che è la frase di una bambina di 12 anni, forse anche ingenua, anzi sicuramente ingenua, e il fratello gli ride quasi in faccia, gli dice sì sì, niente più fucili, solo canne da pesca. E Marta, la protagonista, rimane male e gli dice guarda che io dicevo sul serio. E io mi ricordo benissimo questa sensazione in quell'età in cui stai diventando grande e cominci a dire delle cose sul mondo, e a volte gli adulti ti sorridono, ti trovano carino, ingenuo in quello che dici, invece tu stai dicendo delle cose serie, delle cose importanti. Di fatto lì Marta sta dicendo una cosa molto importante, sta dicendo finita questa guerra, non ci saranno più guerre, vero? Ed è una cosa di una bellezza nella sua purezza, e il fratello che però è già grande, già consumato, già inserito in questo mondo paradossale nel quale ci si ammazza tra di noi, questa cosa lo fa ridere. E secondo me questa scena racchiude un po' il senso di tutta la serie, perché poi questi ragazzi con la loro ingenuità, poi relativamente ingenui, però ci mettono di fronte ai valori della resistenza, alla ovvietà dei valori della libertà, della democrazia, che nessuno dovrebbe mai mettere in questione.
Com'è stata l'interazione con i giovani interpreti?
È stato molto bello, perché non dirò la solita cosa che si dice, i ragazzi non sanno niente, perché non è stata questa la mia esperienza, né nell'interazione con gli attori, che invece sapevano tutto, non gli ho dovuto spiegare niente, erano perfettamente preparati, conoscevano non solo cos'era la resistenza ma anche l'importanza degli eventi che stavamo raccontando, sentivano anche la responsabilità di quello che stavamo facendo. Ma poi è stata bella anche l'interazione con i ragazzi adesso con l'uscita della serie, perché noi per esempio il 4 aprile abbiamo fatto una mattinata dall'auditorium, in streaming ci siamo collegati a più di 30 città in Italia, città tutte insomma simbolo, medaglie d'oro al valore della resistenza eccetera eccetera, e in ogni città c'erano cinema, istituti scolastici, fondazioni che avevano aperto le loro porte alle scuole, tutto gratuito, e quindi praticamente centinaia di ragazzi in contemporanea hanno visto le prime due puntate della serie, e poi c'è stato un dibattito trasmesso in streaming mio con Luce Romoli, partigiana di Casalbertone, romana, la protagonista della serie Anna Losano, e Andrea Busciar, lo scrittore, e siamo stati tre volte dall'entusiasmo dei ragazzi, cioè i ragazzi che facevano un auditorium, tra l'altro delle domande che ci hanno anche spiazzato, bellissime, anche naturalmente il carisma di Luce, molto commovente e forte. Questo poi lo dice sempre anche Luce Romoli, cioè incontrare i ragazzi ti dà un sacco di speranza, perché ti accorgi che loro sono consapevoli dell'importanza della memoria, di ricordare, della resistenza, della celebrazione. Magari non tutti, che devo dire, però io fino adesso sono stata fortunata.
La serie TV Fuochi d'Artificio, in onda su Rai 1 il 15, 22 e 25 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento alla regista Susanna Nicchiarelli. Alla prossima!
Ciao! Ciao, grazie!
Con Camilla Lomazzi-Jorgensen di Mescalito Film, che distribuisce il documentario Crispiracy di Kip Andersen e Cameron Waters al cinema da lunedì 14 aprile 2025. Ben trovata!
Grazie, ben trovati anche a voi.
Lo raccontiamo brevemente?
Questo è un documentario appunto di Cameron Waters e Kip Anderson. Kip Anderson è il regista di Cowspiracy, What the Health e Seaspiracy, che sono tre documentari d'inchiesta che hanno avuto molto successo, soprattutto Cowspiracy, il primo appunto di questa trilogia. E Crispiracy è il quarto titolo di questa serie di documentari d'inchiesta, che va ad indagare il rapporto tra religione e animale, cioè come viene trattato l'animale all'interno delle diverse religioni. Quindi, anche se il titolo può essere fuorviante in questo senso, non si concentra solo sul cristianesimo, ma su tutte le religioni, quindi cristianesimo, ebraismo, induismo, buddismo, come queste religioni appunto trattano l'animale. E vedremo appunto che ci sono delle grosse contraddizioni. Ad esempio, noi sappiamo che per l'induismo la vacca è un animale sacro, eppure avvengono dei veri e propri massacri rituali in India. Quindi queste sono un po' le contraddizioni di queste religioni che vedremo nel film.
Cosa avete apprezzato come mescalito di questo titolo?
Sicuramente Mescalito è una distribuzione molto attenta al tema animalista, ha distribuito l'anno scorso Food for Profit, che ha aperto un po' per Mescalito il filone di film a questo tema. Abbiamo poi distribuito Cuori Liberi e infine l'ultimo spettacolo, film prodotto direttamente dalla LAV contro l'utilizzo degli animali nei circhi. E Respirasi appunto è un film che denuncia un po' l'utilizzo che viene fatto degli animali all'interno delle diverse religioni e in generale proprio come viene trattato l'animale in senso totale del termine, cioè andrebbe ovviamente rispettato come se fosse un essere umano. Alla fine quello che dice il film è: Gesù Cristo dice che bisogna avere rispetto per tutti gli esseri viventi, essendo un animale un essere vivente, anche l'animale andrebbe rispettato esattamente come se fosse un essere umano. Sicuramente quello che ci ha interessato di questo film è appunto la contraddizione che vediamo nel film su come l'animale, pur essendo sacro, venga invece massacrato in nome della religione in alcuni casi. E poi chiaramente questo è un film anche molto di inchiesta, che va a svelare una sorta di insabbiamento sul fatto che Gesù Cristo era in realtà vegetariano. Questo è un aspetto un po' più controverso, nel senso che, come vedrete, hanno anche cercato un po' di fermare i registi durante le riprese del film, di intimidirli, proprio perché questa è stata una verità un po' scomoda per le religioni.
Che circuitazione ha avuto all'estero?
Il film è uscito principalmente nei paesi anglofoni, quindi Stati Uniti, Irlanda, Regno Unito, Australia, Canada. Anche qui ha incontrato comunque un po' di resistenze e quindi ha fatto poi un grosso giro delle università. E poi invece in Europa, appunto con l'eccezione dei paesi anglofoni, non ha ancora avuto distribuzione e noi in Italia usciremo in circa 50 sale.
Diamo i riferimenti web per sapere dove andare a vederlo?
www.mescalitofilm.com.
Il documentario Crisparacy di Kip Andersen e Cameron Waters al cinema da lunedì 14 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento a Camilla Lomazzi Jorgensen di Mescalito Film che lo distribuisce. Alla prossima!
Grazie mille, alla prossima, arrivederci.
Murad Ben Sheikh, regista del film La settimana senza Dio, in tour da aprile 2025. Ben trovato.
Grazie, sono contento di essere in onda con voi e un ritorno sempre bello da fare a Roma, in Italia, in una cultura che ho frequentato tanto.
Cosa racconta il tuo film?
Il film racconta di questi due personaggi, Betty ed Amadeus, cioè Badra e Amedeo, che si innamorano e però vivono una situazione un po' tremenda, nel senso che Amadeus sbarca a Tunisi per sposare la sua Betty e invece si trova di fronte alle richieste strane per lui da parte della famiglia di lei, e il gap culturale che si apre e anche il linguistico che si apre da quel momento in poi è un gap da cui scaturisce anche la risata di questo film. Questo film è una commedia. Io, a me piace definirmi come un figlio illegittimo della commedia all'italiana, la vecchia commedia all'italiana che mi piace tanto, con cui sono cresciuto e ritrovo un po' lo spirito di quel tipo di commedia in questo film.
Com'era nata l'idea del film?
In realtà io ho incontrato questi due personaggi, Betty e Amadeus, e ho incontrati in un libro che si chiama La marmitta Yub, di un amico di Rabin Hammuda che è romanziere, e c'è un capitolo in cui, come personaggi molto secondari nel libro, appaiono questi due personaggi di Betty e Amadeus. Allora io ho preso questi due personaggi secondari e ne ho fatto i personaggi principali di questa commedia.
Su quali elementi hai voluto concentrarti?
Intanto questa è una commedia che racconta fatti e percorso di vita di questi due personaggi, ma al di là di questo, questa commedia prende un po' in giro sia gli italiani che i tunisini. Sono un tunisino che ha vissuto in Italia e ha studiato in Italia, che conosce molto bene la società italiana e che è in grado di ridere degli italiani, dei tunisini, e far ridere gli uni degli altri. Io penso che sia necessario oggi riconoscersi e ritrovarsi non soltanto intorno alle tragedie, ma anche intorno a una sana e franca risata. Si ride anche di problematiche pesanti, che possono essere religiose, che possono essere culturali o sociali, e in questo ambedue le culture sono un po' soggetto di questa risata.
Com'è stato il lavoro con attori ed attrici?
Intanto Nicola Nocella è un grandissimo attore, è stato un piacere lavorare con lui e vedere, scoprire veramente la sua la grande bravura e il talento immenso che ha. Perché per lui lavorare in Tunisia, in mezzo a attori tunisini che parlano una lingua che non conosce, che hanno delle azioni che lui non è abituato a vedere o a vivere, lavorare con una metodologia di lavoro anche che è diversa da quella che lui ha avuto modo di frequentare in Italia, è stato per lui un po' una sfida, e per me un piacere di vederlo rilevare quella sfida, perché io nel mio lavoro con gli attori mi reputo un po' come un allenatore di calcio, cioè metto su la miglior squadra possibile, però sono tutti solisti. Io metto su l'impostazione della squadra, il modo in cui la palla, cioè la battuta, deve circolare fra gli uni e gli altri, ma il solista che fa la sua parte io non gliela posso dettare, cioè sta a lui vivere quel momento pienamente e anche improvvisare un tantino. A Nicola piace dire che io faccio cinema come si fa il jazz, trovo questo paragone molto bello, infatti io faccio il regista come un musicista che suona il jazz, mi piace molto quella libertà, capace di fare dell'improvvisazione qualche solista e per portare comunque a un'opera che ha la sua compiutezza e il suo ordine. In Tunisia il film è stato distribuito ed è rimasto 8 settimane sugli schermi. Qualcuno l'ha definito in Tunisia come essendo la prima commedia d'autore in Tunisia. Prima di questa commedia nessuno degli autori cinematografici tunisini ha fatto commedia. Io invece vengo anche dal documentario impegnato, il mio primo lavoro è Mai più paura, che era sulla rivoluzione tunisina e che era impegnato politicamente e socialmente, per cui questo lato ha dato al film un approccio assai particolare anche a livello della distribuzione in Tunisia, questo fatto di essere una commedia d'autore. Poi in Italia per il momento stiamo uscendo in alcune città. Siamo usciti già a Cagliari, saremo a Roma, ci sarà un incontro con il pubblico a Roma, sia con me che con Nicola, al Cinema delle Province. Abbiamo anche l'uscita a Torino e io sarò a Torino per presentare il film. Insomma, il film sta iniziando il suo percorso in Italia ed è per me particolarmente un piacere enorme vedere che la mia opera sta trovando spazio anche sugli schermi italiani.
Ci sono dei riferimenti internet per sapere dove andare a vederlo?
C'è una pagina Instagram che si chiama proprio come si chiama il film, La settimana senza Dio, e lì ci sono tutti i rimandi per la distribuzione, gli incontri col pubblico e tutto quello che riguarda la vita sugli schermi italiani del film.
Il film La settimana senza Dio in tour da aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento alla regista Murad Ben Sheikh. Alla prossima!
Alla prossima, spero!
Con Carlo Augusto Bach-Schmidt, regista del documentario Persone. Ben trovato.
Buongiorno Federico.
Ci presenti questo tuo nuovo lavoro?
Persone è un documentario di un'ora che ho realizzato l'anno scorso e riguarda un progetto giuseppino all'interno della Santa Maria della Pietà di Roma, l'ex manicomio, attraverso il quale degli operatori sanitari e sociali con il direttore Tommaso Lo Savio negli anni 90, seguito appunto dalla legge Basaglia, hanno progettato l'uscita autogestita di alcuni ultimi pazienti che erano ancora reclusi nella struttura. E in particolare di alcune pazienti, Giuseppina e Anna, che sono le protagoniste nel racconto di questi operatori dell'esperienza che hanno vissuto in quegli anni. Un'esperienza importante perché questa uscita dal manicomio non era gestita attraverso dei protocolli già collaudati, è stato un progetto autogestito che ha anche in parte cambiato le loro vite, quelle degli operatori sanitari. Questo gruppo è rimasto unito negli anni, lavora ancora presso altre strutture e però ha avuto così il piacere di ricordare questo progetto di 30 anni fa per raccontare proprio nel particolare come queste persone si sono trasformate grazie a questo accompagnamento e sono riuscite a trovare un minimo di autonomia all'interno di altre strutture, case sociali che sono state poi organizzate dall'amministrazione comunale. All'interno del documentario ho inserito un altro livello narrativo che è quello di una fiction, cioè un attore, Gianluca Bottoni, che ha interpretato il ruolo di un docente, di una persona che ha l'autorevolezza di poter sostenere cosa sia oggi l'uso della tecnologia, soprattutto dell'intelligenza artificiale, nell'ambito della salute mentale. Ho cercato di mettere in contrasto il racconto del progetto con invece la presentazione della tecnologia dell'intelligenza artificiale proprio per evidenziare che anche se abbiamo superato la struttura del manicomio, abbiamo superato l'elettroshock e le terapie invasive, forse oggi ci troviamo di fronte a tecnologie appunto non invasive ma molto più potenti sul controllo non solo delle menti, ma delle vite di tutte le persone, non solo quelle cosiddette malate.
Come era nata l'idea di realizzarlo?
L'idea è nata da Gianluca Bottoni, l'attore, che ha pensato, a seguito di contatti suoi con l'amministrazione comunale di Roma, di proporre un documentario per i 100 anni di Basaglia. E così mi ha coinvolto, ho coinvolto anche Ruben Gagliardini, che è stato il montatore del documentario, e insieme abbiamo scritto un breve soggetto. L'amministrazione romana ha accettato questo come uno dei 3-4 progetti che ha realizzato all'interno di questa celebrazione. E dunque è nato, diciamo, a maggio dell'anno scorso, e poi durante l'estate abbiamo fatto delle riprese, subito il montaggio, poi siamo stati a ottobre alla Festa del Cinema di Roma.
Che impressioni hai ricavato da quell'esperienza storica?
Quello che mi ha colpito subito di questo gruppo di persone è stata l'affinità e l'affiatamento che c'è ancora nel gruppo. Sono persone con formazioni anche molto diverse, perché appunto alcuni erano operatori sanitari dipendenti della struttura, altri invece facenti parte di una cooperativa sociale, e insieme hanno non solo costruito questo progetto come anche altri, ma hanno mantenuto nel tempo una affinità che si è sviluppata al di là della loro professionalità. E questa loro passione che hanno messo nel gestire il progetto e poi soprattutto nel comunicarci, nel raccontarcela, mi è sembrata una forza che poteva sicuramente essere di attualità, cioè quella appunto di credere in se stessi, di credere di poter in qualche modo incidere, determinare la propria scelta di vita e soprattutto di poterlo fare insieme ad altri che appunto siano affini a te. E dunque questi sono gli elementi principali che mi hanno subito permesso, grazie a loro, di costruire questo racconto.
Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più?
Sul sito dei produttori, che sono Soul Film Production, questa società di giovani romani che ha accettato questa scommessa, e anche presso i loro social gli appuntamenti in questo momento presso alcuni festival ai quali stiamo partecipando.
Che idea ti sei fatto rispetto, ecco, alle nuove tecnologie?
L'idea è quella dello strumento, comunque come tale e come sempre è di qualche utilità nell'ambito, in questo caso, della salute più in generale o della salute mentale. Sicuramente la tecnologia ha sviluppato delle applicazioni che sono utili ai singoli cittadini come ai medici, ai professionisti del settore. La questione più generale, che penso che dovrebbe essere dibattuta molto di più, non è tanto se l'intelligenza artificiale sia cattiva o buona, ma chi è che la sta gestendo. E purtroppo, come in altri casi, la gestione è in mano ai privati, che sono coloro che l'hanno potuta sviluppare attraverso i loro finanziamenti. E dunque questo cosa significa? Nel caso della salute, che tutti i dati, che sono ovviamente personali, sono gestiti da soggetti che possono, come anche no, fare un uso diverso da quello che potrebbe fare invece un ente pubblico che ha delle norme, delle regole che sono ben diverse da quelle dei privati. Questa è la prima criticità che proporrei, insomma, alla discussione.
La scelta del titolo?
Fa parte appunto di questa esperienza, è stata molto appassionata, veloce, coinvolgente. Persone sono le persone, i protagonisti del film, i protagonisti, i malati che erano reclusi nel manicomio, ma siamo tutti noi, cioè quella restituzione di dignità che, come dicevo in parte prima, viene resa possibile con quell'amore per la vita che appunto normalmente non è molto promossa, non è molto gettonata. E in questo caso mi sono sentito proprio naturalmente di usare questo termine come titolo del documentario, anche perché emergeva spesso dalle parole usate dagli stessi protagonisti del documentario. E volevo aggiungere, a proposito di siti, link, siamo selezionati al Festival Tulipani di Seta Nera, e dunque c'è un sito dove poter, all'interno appunto del sito del festival, dove poter vedere fino a fine aprile il film. Questo perché il festival si basa sulla visualizzazione dei documentari selezionati, e i primi 5 poi parteciperanno alla finale che si terrà a Roma i primi di maggio.
Il documentario Persone, un saluto e un ringraziamento alla regista Carlo Augusto Bach-Schmidt. A presto!
Grazie, buona giornata.
Con Antonio Lacamera, regista del cortometraggio Las Memorias Perdidas de los Árboles, in proiezione a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, venerdì 18 aprile 2025. Ben trovato.
Salve, buongiorno. Las Memorias Perdidas de los Árboles è un corto che è uscito nel 2023 e girato nel 2022 all'interno di un laboratorio di cinema che si è svolto in Perù, nella foresta amazzonica, che era tenuto da Pichapong Wirasethakul, il regista thailandese che vinse la Palma d'Oro nel 2010. E praticamente lì ci siamo ritrovati in 50 registi che hanno partecipato al laboratorio, ognuno dei quali si è ritrovato in 10 giorni a dover realizzare un cortometraggio sotto la guida di Pichapong. E lì, diciamo, nella foresta amazzonica, tra varie meditazioni che Pichapong ci faceva fare tutte le mattine e vari stimoli che poi ci ha dato, effettivamente poi sono usciti 50 cortometraggi, tra cui il mio.
Cosa hai raccontato?
Diciamo che è un cortometraggio che parla di dolore, è il modo in cui poi, quando spesso c'è un dolore, non vengono dette delle cose, poi c'è tanto non detto quando c'è una sofferenza, però c'è sempre il tempo poi di dire quello che si voleva dire, anche, diciamo, attraversando vari spazi e anche attraverso varie epoche. E, diciamo, di base alla storia di questi due alberi che si risvegliano di notte, si iniziano a parlare e si ricordano di quando erano due bambini, e quindi inizia questo viaggio, diciamo, attraverso lo spirito, attraverso il tempo, in cui uno dei due fratelli poi chiede scusa all'altro per qualcosa che era successo in passato.
Che esperienza è stata questa amazzonica?
È stata sicuramente un'esperienza che in qualche modo mi ha riconnesso con tutta una serie di dinamiche che comunque ho sempre vissuto, cioè vengo dalla Calabria, vengo dalla campagna, ho sempre avuto un rapporto molto forte con la natura, e lì ritrovarmi poi nella foresta amazzonica, comunque girare da solo, perché poi ognuno di noi girava da solo con la propria macchina da presa, diciamo, è stato veramente un momento per riconnettersi con qualcosa di molto spirituale, che non è soltanto una connessione esterna con la natura, ma una connessione interiore. E lì, anche grazie poi alla guida di Pichapong, siamo riusciti a tirare fuori delle cose molto personali. Io ho tirato fuori varie cose, infatti il cortometraggio è dedicato a mio fratello, quindi c'è una parte molto personale che è uscita fuori.
Ci racconti anche un po' il tuo percorso cinematografico?
Io vengo dalla Calabria, a 18 anni me ne sono andato, sono venuto a Roma dove vivo tuttora, ho fatto l'università, mi sono laureato in cinema e arti della visione, poi ho fatto la scuola di cinema Sentieri Selvaggi, dove mi sono diplomato in regia e sceneggiatura, e poi ho iniziato a fare tutta una serie di cortometraggi che sono stati in vari festival. Sono ritornato in Calabria a girare, nei corti che ho girato in Calabria, tra cui Carne e Polvere e Sogno del Vecchio, ho trovato poi quelle che sono le mie direttrici, in qualche modo, a livello sia di sguardo che di tematiche. E poi ho fatto anche altri corsi, ho partecipato al Fare Cinema di Bobbio con Marco Bellocchio, a parte il workshop con la Piccia Pongo che ho fatto a febbraio di quest'anno alla Spring Academy di Locarno con Jonathan Vignel e Carolin Poggi, e mi sono in sviluppo di vari progetti, tra cui il mio primo lungometraggio.
Questo corto che circuitazione gli stai dando?
Ha avuto la sua prima a Venezia a settembre del 2023, alla Settimana Internazionale della Critica, dove ha vinto come miglior corto, e poi da lì, diciamo, ho avuto tutto un percorso festivaliero, diciamo, molto fortunato, è stato in più di 40 festival spersi un po' per il mondo, quindi sono contento che a distanza di quasi 2 anni ancora sia visto e sia proiettato.
Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più?
Sulla pagina della distribuzione, sulla pagina gargantuafilm.it, c'è la pagina dedicata al corto con tutto il percorso che ha fatto, il festival in cui è stato, e poi seguendo i miei social su Instagram e su Facebook, eventualmente ci siano future proiezioni, si possono trovare lì.
Il cortometraggio Las Memorias Perdidas de los Árboles in proiezione a Roma al Nuovo Cinema Aquila venerdì 18 aprile 2025 alla presenza del regista Antonio La Camera. A presto!
Grazie a voi.
Con il regista Lorenzo Casali per presentare il suo documentario Banzavoi. Ben trovato.
Ben trovati a tutte e a tutte.
Ce lo presenti?
Banzavoi è un documentario sperimentale storico che indaga un'area di 12 ettari a una decina di chilometri a nord di Milano, a Saronno, che è il mio paese natale.
Com'era nato il progetto di realizzarlo?
Nasce su un'iniziale commissione di un cortometraggio che poi abbiamo deciso io e il mio collega Gianluca Angioi di portare avanti perché abbiamo trovato troppo materiale interessante, che è un viaggio di 74 minuti con 2 anni e mezzo di lavoro, anche di più. Entriamo nell'area a giugno del 2020, appena finita la prima ondata di pandemia, e troviamo un'area abbandonata, completamente incolta e invasa da piante per lo più tropicali, quindi specie invasive non autoctone. Questa giungla si mangia una serie di edifici ormai non più presenti, testimonianza di una storia industriale molto importante per il territorio lombardo.
Come lo hai strutturato il lavoro?
Siamo entrati a più riprese e man mano che giravamo e cominciavamo a montare, quindi sono andati avanti di pari passo le due lavorazioni, quindi in questo senso ha un carattere fortemente sperimentale, perché trovavamo e scrivevamo, perché poi non si scrive il documentario ma lo cucivamo su misura a seconda dei materiali e delle persone incontrate. Abbiamo contattato e scoperto e conosciuto, insomma frequentato assiduamente almeno 2 generazioni di operai, e anche una terza addirittura ci è arrivata tramite lo storico Giuseppe Nigro, che ci ha accompagnato, ci ha fatto da consulente per questo film, che attraverso delle registrazioni audio che lui effettuò nell'81 di uno dei primi operai di questa fabbrica, data di nascita 1902, che vide le prime occupazioni durante addirittura il Biennio Rosso. E da lì poi abbiamo incontrato anche Aurelio Legnani, nome di battaglia Gatto, è stato partigiano giovanissimo, aveva 13 anni durante la Seconda Guerra Mondiale, e ci ha raccontato dei sabotaggi delle macchine per la produzione bellica e del volantinaggio antifascista. E poi le ultime generazioni di operai, che sono quelli che hanno visto la dismissione nell'89, che adesso sono degli appassionati studiosi e collezionisti di cimeli della loro stessa fabbrica, che era l'Isotta Fraschini, fabbrica nota, grande, marca automobilistica di lusso, che che ci hanno aiutato e ci hanno donato in questi materiali, disegni, fotografie d'epoca, filmati, TG registrati e altre testimonianze ancora.
Che circuitazione gli hai dato al lavoro?
Il film è stato presentato in anteprima in concorso internazionale al Festival Filmmaker di Milano nel novembre 2023. Poi ha avuto un passaggio anche in concorso al Working Title Film Festival di Vicenza. Poi ha vinto un primo premio al premio Gavioli, la cui giuria c'è anche il regista Franco Piavoli. E adesso lo sto iniziando a portare in giro per le sale in Italia.
Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più?
Banza Voice, scritto così come si dice, su Instagram, sulla pagina YouTube di Filmmaker Film Festival.
Ci spieghi il titolo?
Banza Voice è una parola che ha coniato Carlo Emilio Gadda. E la ritroviamo nella Cognizione del dolore, è un libro che si ambienta in un ipotetico Sud America. E mi intrigava l'idea che questo Sud America in realtà poi è proprio la Lombardia, che ci sono una serie di neologismi probabilmente di matrice fantastica ma anche legata al dialetto lombardo. E quindi Banza Voice nel libro significa grano turco, il grano turco che era la principale cultura che ha sfamato generazioni di braccianti e contadini che accorrono in gran numero nelle fabbriche lombarde a fine Ottocento, che sono quindi poi i protagonisti della storia del film.
Il documentario Banza Voice. Un saluto e un ringraziamento alla regista Lorenzo Casali. Alla prossima!
Grazie a tutte e a tutti, buona serata.
Con Stefano Di Polito, regista del film PIL, perché immigrazione è lavoro. Ben trovato!
Ciao, ciao, grazie per questa possibilità.
Ci presenti quest'opera?
È un documentario inchiesta che dura 50 minuti ed è nato grazie alla conoscenza di una scuola a Torino, una scuola media, in cui, come capita spesso nei quartieri più periferici, sono quasi tutti figli di immigrati di altri continenti. E l'idea era di creare con questi ragazzi uno strumento di contronarrazione, perché la narrazione rispetto agli immigrati è molto negativa e molto distorta, tra l'altro viene raccontata ma poi viene smentita, perché comunque ormai è evidente che noi come società, anche da un punto di vista proprio dell'economia, abbiamo bisogno di immigrati, e quindi viene usata proprio per creare consenso a fini politici e far votare gli italiani in un certo modo. E il dato di partenza però è che il livello di istruzione in Italia è la terza media, a livello medio, allora noi abbiamo voluto che a parlare gli italiani fossero dei ragazzi di terza media, in modo che il linguaggio fosse il più possibile comprensibile, però su temi come l'immigrazione che loro vivono e conoscono perfettamente.
Come era nata l'idea?
Questo è il terzo lavoro che faccio proprio parlando di nuove generazioni di italiani. Il primo era legato a una scuola elementare, con bambini di seconda elementare, un film bello ma anche straziante, perché parlava della povertà assoluta che vivono le famiglie di immigrati, magari a due fermate dal centro di Torino. E l'altro invece sulle nuove generazioni, quelle più attiviste, 20-25 anni, che hanno deciso di impegnarsi. E questi mi mancava un buco, quello degli adolescenti, quindi l'idea è stata di ritornare a girare qualcosa dando parola e protagonismo appunto alle nuove generazioni di italiani.
Dove ti sei mosso? Com'è stato il lavoro?
Abbiamo fatto prima una ricerca di dati, perché questo film racconta dati incontrovertibili, quindi abbiamo trovato delle fonti attendibilissime, ufficiali, dall'Istat, da sondaggi europei, all'INPS. Poi abbiamo portato questi dati ai ragazzi e da lì è nato proprio un laboratorio quasi di tecnologia, per cui hanno iniziato a produrre dei grafici, a commentarli, e riprendevamo questo momento in cui loro scoprivano i dati, li leggevano, li commentavano, e in modo anche molto divertito, perché poi sono appunto 13enni, 14enni, però si vedeva che dietro magari una battuta, un sorriso, c'era un'esperienza vera di discriminazione, di povertà, e c'era anche un'apertura e una gratitudine per poter dire qualcosa rispetto a quel tema lì.
Per te che esperienza è stata?
Per me è stata un'esperienza bellissima, molto semplice, perché sono abituato a fare un cinema semplice, un po' è diventato un tratto che in qualche modo difendo. Riuscire a entrare in contatto diretto, visivo, anche quindi in primi piani, con i protagonisti, ed è stata un'esperienza che mi ha permesso di stare più tempo ad ascoltare queste persone, perché attorno al lavoro fatto nelle scuole abbiamo poi intervistato 9 esperti, 9 immigrati attivisti da più di 20 anni in Italia, che hanno commentato i dati che i ragazzi elaboravano, e quindi anche prendersi del tempo per stare appunto 3-4 ore con un esperto a parlare, a riflettere, quello che mi scuoteva è quello che ho voluto poi mettere nel montaggio finale, e quindi abbiamo una complessità di sguardi che in maniera semplice permette di avere uno strumento chiaro e anche di contronarrazione da usare rispetto all'immigrazione.
Che panoramica emerge?
Emerge una grande contraddizione, per cui è evidente che noi abbiamo bisogno di immigrati, e ne abbiamo bisogno perché l'Italia è il paese più anziano d'Europa, perché la demografia in prospettiva è terrificante: nel 2050 un terzo degli italiani sarà in pensione, forse, però diciamo sarà over 65, e quindi ci sono posti di lavoro vacanti, c'è l'INPS molto allarmata, quindi ci sono anche, secondo me, appunto, imprenditori che dicono a questo governo di non esagerare su questa cosa dell'immigrazione. Però il problema c'è e ha fatto danni clamorosi, per cui da una parte gli immigrati, questi sono i dati che emergono nei nostri studi, sono il 9-10% degli italiani, però gli italiani pensano che siano più del 30%, quindi una percezione completamente distorta di un'invasione che non c'è, un'invasione che è raccontata soprattutto dai giornali, ma per fare un favore ai politici sostanzialmente e dalle televisioni. E l'altro elemento sconcertante è che per un italiano su due l'immigrazione è un problema, e non è vero, nel senso che l'immigrazione è una soluzione a molti problemi che abbiamo. Quindi questo crea da una parte il fatto che noi abbiamo bisogno di immigrati, e dall'altra che vengono discriminati, e poi un'altra analisi, questa sì veramente dolorosa, è che ad esempio un immigrato ha un salario medio inferiore di 8.000 euro rispetto a un italiano, o un terzo delle famiglie di immigrati vive nella povertà assoluta. Quindi un po' per questo gioco elettorale e queste leggi molto restrittive costringiamo gli immigrati magari ad accettare dei lavori molto precari, perché è l'unico modo per essere regolarizzati, e quindi a vivere in difficoltà, creando delle nuove generazioni anche rabbiose, per cui poi il lavoro con questi ragazzi è stato anche quello di trasformare la rabbia in attivismo. Una rabbia che nasce da comportamenti discriminatori quotidiani, sia nel piccolo, quindi sull'autobus, al bar, nelle strade, e sia costantemente in TV, nei luoghi di potere, quindi nel nostro governo, e sui social. E quindi questi 9 esperti da una parte commentano i dati, dall'altra parte provano a rassicurare i ragazzi, però chiedere anche l'intervento di tutti, perché loro, come gli altri ragazzi di origine italiana, sono il futuro del nostro paese, e non può essere che noi li maltrattiamo in questo modo, a partire ovviamente dal grande tema dello Ius Soli, per cui oltre 800.000 minori stranieri nati in Italia non sono italiani, ed è un'anomalia tutta italiana di cui credo che non possiamo farci vanto.
Che circuitazione hai pensato per questo documentario?
Questo è un documentario nato nelle scuole, quindi la sala a volte è un risultato finale, a volte no. Sta capitando, e questo mi ha sorpreso molto, per cui pur essendo evidentemente un laboratorio svolto in una scuola, con grande cura, con grande attenzione, con grande cuore, però le persone lo vogliono vedere, quindi stiamo girando alcune sale, facendo il tutto esaurito, però l'idea che io sono fatto è sostanzialmente quella di accettare la sfida anche delle nuove forme di comunicazione, per cui a breve, soprattutto le parti più belle le trasformerò in piccoli reel che circuiteranno molto a ridosso del referendum, con lo slogan "Parliamo al quorum" per questo referendum dell'8-9 giugno, in cui daremo dei dati, e l'idea è poi anche di pubblicarlo in una piattaforma in tempo appunto per giugno, in modo da poi fare un lancio di quelli che magari vengono condivisi sui social, per cui chi vuole farsi un'idea del reale contributo che gli immigrati danno alla nostra società può vedere il film liberamente, può anche condividerlo.
Ci dai dei riferimenti internet per saperne di più?
È il mio sito internet stefanodipolito.it e i miei account. L'associazione che ha prodotto questo film si chiama Associazione Plurale, PIL
è un nome che in qualche modo abbiamo cercato di tradurre, quindi diventa perché immigrazione è lavoro, proprio con l'idea di dire che gli immigrati non sono una categoria, no, a sé, sono dei lavoratori, come tutti i lavoratori hanno il diritto di esaudire i loro sogni, però come conseguenza diretta migliorano il nostro paese. Un po' lo slogan è che gli immigrati ci aiutano a casa nostra.
Il documentario PIL, perché immigrazione è lavoro. Un saluto e un ringraziamento alla regista Stefano D'Ippolito.
Grazie, grazie.
Con Cobol della trasmissione Boca Chica Cosmodrome per presentare la rassegna di fantascienza Kinodrome. A Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino dal 27 marzo al 24 aprile 2025. Ben trovato!
Ciao, ciao, ciao a tutte e tutti coloro che ci ascoltano.
Presentiamo questa rassegna, di cosa si tratta?
È più generale all'interno di una serie di rassegne che Cinema Forte propone periodicamente. La trasmissione Boca Chica Cosmodrome è una trasmissione che viene fatta in diretta a Radio Forte e che parla di capitalismo spaziale. Al proprio interno, quindi, diciamo, di evoluzione del modo di produzione capitalistico che inizia a guardare anche alle risorse dello spazio extraterrestre. Ecco, all'interno di questo contesto noi utilizziamo naturalmente molta fantascienza nelle nostre analisi e di conseguenza è venuto naturale pensare ad un ciclo, una piccola rassegna di quattro film di fantascienza un po' sperduti, un po' poco noti, un po' poco conosciuti, non proprio mainstream, che presentano temi interessanti.
Com'è stata la scelta dei titoli?
Come dicevo, da un certo punto di vista ci siamo orientati su titoli che non sono così trovabili o comunque così noti. Per dire, il 27 marzo proietteremo La vita futura, un film inglese del 36, che in realtà è la risposta a Metropolis, però rispetto a questo è assolutamente più sconosciuto. È un film che inverte esattamente questo, il vettore che da Metropolis spinge il proletariato dal basso, quindi le classi subalterne, verso una riscossa contro le classi privilegiate. Qui nella vita futura invece c'è un ribaltamento molto interessante, fantascientifico, utilizzando scenari e prospettive tipicamente machine age e streamline, quindi un film molto molto particolare, tra l'altro girato proprio tra le due guerre, quindi in sentore dell'inizio della seconda guerra mondiale, però ancora guidato dall'ottimismo che, avendo superato la prima, il mondo non sarebbe mai più ricaduto in una guerra mondiale. Nulla di più sbagliato, ovviamente. Poi abbiamo Criminali della Galassia, che è un film italiano del 65, Anthony Dawson al secolo Antonio Margheriti, bellissimo film, forse meno ispirato del primo dal punto di vista politico, dal punto di vista della riflessione, ma un capolavoro della cinematografia, anche spaghetti western intergalattico nostrano, in cui verranno invece poi tutta una serie di temi che vengono sviluppati dalla fantascienza italiana, molto poco nota, di cui Anthony Dawson appunto è sicuramente uno dei protagonisti insieme a Bava principali. L'invenzione di Morel è il terzo film, Emidio Greco, un film assolutamente che conoscono in pochissimi, distopico, ma distopico diciamo utopico, nel senso che è una distopia utilizzata in modo rigenerativo e in modo critico. Io sono sempre contro le distopie, sono più per le utopie da questo punto di vista, quindi non avrei mai scelto insieme ai compagni con cui ho fatto questa cosa un film semplicemente distopico. Film appunto del 74, assolutamente sconosciuto. E poi ultimo, il capolavoro sovietico dell'81, uno per Aspera d'Astra, che è un film, va bene, come dire, eccezionale, bellissimo, con quelle lentezze e con quelle maestrie e capacità di utilizzare le luci tipicamente russo-sovietiche, di un regista, Viktorov, che in realtà è una sorta di fratello minore di Tarkovsky, ma assolutamente ignoto in più. Il film per Aspera d'Astra ultimamente è stato riscoperto, dopo essere stato assolutamente ignorato per decenni in quanto film sovietico e in quanto portatore, da questo punto di vista, anche di un'estetica forse un po' poco immediatamente digeribile e comprensibile per questa parte dell'Occidente, ma un film eccezionale da questo punto di vista.
Dal 1936 al 1981, un cinquantennio di fantascienza. E cosa ne è della fantascienza 50 anni dopo, oggi?
da sempre ognuno rivendica il cadavere della fantascienza. Il cadavere della fantascienza è stato rivendicato anche all'inizio, quando la fantascienza ancora non esisteva, ma esisteva il racconto d'avventura, che insomma in qualche modo lo preannuncia. Beh, oggi il compito della fantascienza, dal mio punto di vista, ma anche dal punto di vista della trasmissione Boca Chica Cosmodrome, è quello di una riscoperta, di un'analisi, prefigurazione politica, secondo me, e soprattutto di capacità e di stradamento verso la costruzione di alternative. Io sono sempre molto sorpreso quando incontro, conosco sedicenti rivoluzionarie che però non amano la fantascienza. Ecco, la fantascienza è assolutamente uno spirito libero, anche quella più reazionaria, uno spirito libero capace di mettere in discussione il presente, lo status quo, quindi un arnese essenziale nella cassetta degli attrezzi di chi vuole un mondo diverso. Quindi ecco, da questo punto di vista, una forza ineguagliabile. Certo, vive, ha vissuto certi momenti un po' alluppati, no? Come dire, un po' chiusi su se stessi. Attualmente, ad esempio, cinematograficamente esiste pochissima bella fantascienza, ma questo non è un problema della fantascienza, è un problema delle idee che vengono messe in campo. Ovviamente più la censura e più lo status quo si fanno impellenti e pervasivi, più la fantascienza da questo punto di vista ne soffre, e per trovare della buona fantascienza bisogna andare a scavare nelle nicchie.
Come si svolgeranno le proiezioni? Con un'apertura e una chiusura?
È prevista sicuramente un cappello di introduzione, per esempio sulla vita futura si parlerà intanto del racconto di Wells da cui il film è tratto, soprattutto del periodo storico, dell'attualità politica del film, e come annunciavo prima anche del machine age, dello stile streamline, che sono elementi che a noi hanno interessato molto in questo film e che non saranno oggetto di dibattito, però almeno di segnalazione. Ecco, ci piacerebbe segnalare quali sono gli elementi che secondo noi sono stati importanti in questo film, che sono in questo film in particolare, nel primo, sono questi tre elementi. Quindi credo che ogni film avrà questo cappello introduttivo in cui segnaleremo gli elementi secondo noi da tenere d'occhio nel film nello specifico. Poi non so se ci sarà, non credo, non è previsto, ma insomma se poi ci sarà un naturale spontaneo dibattitone alla fine, ma non penso proprio, ecco, insomma. La scelta che abbiamo voluto fare è anche quella di film comunque che parlino, che comunque diano una serie di suggestioni non così pesanti.
I riferimenti web per il programma?
Su fortepredestino.net troverete anche tra l'altro le puntate andate in onda di Boca Chica Cosmodrome, e tutti coloro che si vogliono interessare alle prospettive di sviluppo critico del sistema di produzione capitalistico.
La rassegna di fantascienza Kinodrome a Roma, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, il giovedì dal 27 marzo al 24 aprile 2025, con 4 appuntamenti. Un saluto e un ringraziamento a Cobol della trasmissione Boca Chica Cosmodrome.
Alla Grazie prossima. A voi. Ciao, a presto, ciao.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.